Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Chiediamo grazia per questa settimana che si apre alla luce di ciò che abbiamo cantato, che possiamo sempre cercare il Signore.
Dal libro del profeta Ezechiele, capitolo 16, versetti dal 44 al termine. Ecco, tutti quelli che usano proverbi diranno di te: quale la madre, tale la figlia. Tu sei degna figlia di tua madre, che ha abbandonato il marito e i suoi figli. Tu sei sorella delle tue sorelle, che hanno abbandonato il marito e i loro figli. Vostra madre era un'ittita e vostro padre un amorreo. Tua sorella maggiore è Samaria, che con le sue figlie abita alla tua sinistra. Tua sorella più piccola è Sodoma, che con le sue figlie abita alla tua destra. Tu non soltanto hai seguito la loro condotta e agito secondo i loro costumi abominevoli, ma come se ciò fosse stato troppo poco, ti sei comportata peggio di loro in tutta la tua condotta. Per la mia vita, oracolo del Signore Dio, tua sorella Sodoma e le sue figlie non fecero quanto hai fatto tu insieme alle tue figlie. Ecco, questa fu l'iniquità di tua sorella Sodoma. Essa e le sue figlie erano piene di superbia, ingordigia, ozio indolente. Non stesero però la mano contro il povero e l'indigente. Insuperbirono e commisero ciò che è abominevole dinanzi a me. Io le eliminai appena me ne accorsi. Samaria non ha peccato la metà di quanto hai peccato tu. Tu hai moltiplicato i tuoi abomini più di queste tue sorelle, tanto da farle apparire giuste in confronto di tutti gli abomini che hai commesso. Devi portare anche tu la tua umiliazione, perché hai fatto sembrare giuste le tue sorelle. Esse appaiono più giuste di te perché i tuoi peccati superano i loro. Anche tu dunque devi essere svergognata e portare la tua umiliazione, perché hai fatto sembrare giuste le tue sorelle. Ma io cambierò le loro sorti. Cambierò le sorti di Sodoma e delle sue figlie, cambierò le sorti di Samaria e delle sue figlie. Anche le tue sorti muterò di fronte a loro, perché tu possa portare la tua umiliazione e tu senta vergogna di quanto hai fatto. Questo le consolerà. Tua sorella Sodoma e le sue figlie torneranno al loro stato di prima. Samaria e le sue figlie torneranno al loro stato di prima. Anche tu e le tue figlie tornerete allo stato di prima. Eppure tua sorella Sodoma non era forse sulla tua bocca al tempo del tuo orgoglio, prima che fosse scoperta la tua malvagità, così come ora tu sei disprezzata dalle figlie di Aram e dalle figlie dei Filistei che sono intorno a te, le quali ti deridono da ogni parte. Tu stai scontando la tua scelleratezza e i tuoi abomini, oracolo del Signore Dio. Poiché così dice il Signore Dio: io ho ricambiato a te quello che hai fatto tu, perché hai disprezzato il giuramento infrangendo l'alleanza. Ma io mi ricorderò dell'alleanza conclusa con te al tempo della tua giovinezza e stabilirò con te un'alleanza eterna. Allora ricorderai la tua condotta e ne sarai confusa, quando riceverai le tue sorelle maggiori insieme a quelle più piccole, che io darò a te per figlie. ma non in forza della tua alleanza. Io stabilirò la mia alleanza con te, e tu saprai che io sono il Signore, perché te ne ricordi e ti vergogni, e nella tua confusione tu non apra più bocca, quando ti avrò perdonato quello che hai fatto. Oracolo del Signore Dio, parola di Dio.
È in questo testo che conclude la profezia, il paragone. Vediamo anche la parte della restaurazione. Normalmente nei primi 24 capitoli non troviamo questa parte. Difatti, dove la troviamo, questa parte della restaurazione, ha espressioni e paralleli molto precisi che noi potremmo dire ripresi dai capitoli poi positivi, particolarmente qui anche il capitolo 36. L'unica cosa che potrei osservare per la traduzione va bene, ma spesso è piatta la traduzione. Al versetto 60 e al versetto 62, per chi ha il testo originale, vede che è il modo che hanno le lingue semitiche in generale per sottolineare con grande enfasi, cioè l'io è molto vezacharti ani, cioè la posizione e il fatto che ci sia questo io, forse dovrebbe essere reso in italiano sarò io, tu non ti ricordi ma sarò io a fare un patto eterno con te, come anche il versetto 62, e a chi metti ani sono io, sarò io a fare questo. Questo è un aspetto, diciamo, una sfumatura, ma è una sfumatura importante naturalmente perché aiuta a comprendere la logica profonda, ecco, del pensiero. Ecco a voi la parola sul brano di oggi.
Sì, questi ultimi versetti veramente mi hanno colpito molto, sono molto belli e riscaldano proprio il cuore, perché appunto io almeno li sento molto vicini a me. Tutto questo capitolo 16 in effetti mi ha portato a una contrizione proprio del cuore, ho sentito proprio il bisogno di una confessione, di confessarmi, l'ho detto anche a Giovanni, perché è una cosa veramente che prende il nostro cuore, la nostra anima. E sì, quello che diceva prima Giovanni, in effetti è quella ripetizione che abbiamo visto nel corso di questi capitoli, perché sappiate che io sono il Signore, cioè l'azione del Signore, l'agire del Signore, che non è secondo il pensiero umano come noi agiamo, è veramente straordinario. E comunque la parola che poi mi ha colpito molto è stato appunto questo versetto 60, e stabilirò con te un'alleanza eterna, l'amore di Dio che arriva poi alla fine a donarci tutto se stesso con il Figlio, quando Gesù dice questo è il sangue della mia alleanza.
Io faccio notare una scelta diversa nella traduzione tra l'edizione della CEI 74 e l'ultima del 2008. Al versetto 54, la mia vecchia traduzione dice: tu, perché tu porti la tua umiliazione e tu senta vergogna di quanto hai fatto per consolarle. Anche la Vulgata, cioè, o meglio, non è proprio che la Vulgata dice così, per quanto le hai fatte consolandole. E anche l'ebraico potrebbe essere tradotto anche così, forse, ma la nuova traduzione dice un'altra cosa: perché tu possa portare la tua umiliazione e tu senta vergogna di quanto hai fatto, questo le consolerà.
Questo le consolerà.
Questo le consolerà. E già questo aspetto della consolazione nella vergogna mi aveva colpito qualche tempo fa, avevo anche fatto un intervento su questo, di cui sono ancora un pochino, non dico convinta, ma superbamente convinta, no, mi appoggio ad alcune detti rabbinici che mi avevano sempre colpito, che quando la sentenza è ingiusta, mi ricordo una parabola di una vedova che le era stata fatta una sentenza e continuava a piangere, e un grande rabbino, come tipo la Corte Suprema, dice: sicuramente quella sentenza è ingiusta, perché i precetti del Signore consolano l'anima, dice il Salmo. Quindi se una sentenza fa così piangere, vuol dire che non è giusta, perché i precetti del Signore sono giusti e rallegrano il cuore. E quindi mi ha colpito in questo senso del giudizio del Signore, anche alla luce degli ultimi versetti di cui ha già parlato Clelia, che anche a me ricordo uno dei primi ritiri grandi, avevo letto, Atos mi aveva detto di leggere Ezechiele, e io avevo proprio ricopiato questo ultimo versetto 62, e nella tua confusione tu non apra più la bocca quando ti avrò perdonato quello che hai fatto. Questa consolazione che viene dal giudizio, non solo dal perdono, anche da un giudizio scontato, cioè che è scontato nel senso, da un giudizio è una condanna che viene scontata, e dopo di questo ci può essere la consolazione. Anche Isaia dice: consolate, consolate il mio popolo, perché ha ricevuto, la sua schiavitù è finita, ha ricevuto il doppio per i suoi peccati.
Una cosa davvero molto breve, ma il fatto che ricorre così tante volte il termine vergogna, umiliazione, dal 53 al termine del capitolo, sembra essere questa parte del brano rappresenta il tempo della consapevolezza, cioè tu devi giungere al tempo della vergogna, riconoscere, sentirti umiliata, riconoscere la tua vergogna, perché questo sarà per Dio, dice, sarà per Lui la ragione per la quale ristabilirà il patto, perché è Lui che dice: io farò allora il patto con te. Giungere a quella vergogna, a quel senso di vergogna, significa poi consapevolezza, e quindi è la via per il ravvedimento e il pentimento.
Io volevo chiedere un chiarimento rispetto ai versetti 49 e 52, perché sembra che ci siano due gravità diverse nel peccato. E dunque nel 49 dice: le sue figlie erano piene di superbia, ingordigia, ozio indolente, non stesero però la mano contro il povero e l'indigente. Sembra che ci siano due gravità diverse nel tipo di peccato, perché le figlie di Sodoma commettono il peccato di superbia, ingordigia, ozio indolente, però non stendono la mano contro il povero e l'indigente, nel versetto 49. Invece nel versetto 52 dice: esse appaiono più giuste di te perché i tuoi peccati superano i loro. E quindi non capisco se questa differenza è il peccato contro il misero, perché secondo me, io l'avevo letto una citazione, poi non l'ho più trovata, come mio solito, che secondo me diceva circa: non solo ti sei rivolto agli idoli, ma hai anche oppresso il misero. E non capisco la differenza di questo peccato di questa donna, che è più grave rispetto al peccato delle figlie di Sodoma.
Al versetto 43 del capitolo 16 di Ezechiele dice: per la vita, per la mia vita, dice il Signore Dio, tua sorella Sodoma e le tue figlie non fecero quanto hai fatto tu e le tue figlie.
Ecco, questa fu l'iniquità di tua sorella Sodoma. E poi questo linguaggio del fatto che Gerusalemme avrà ancora più responsabilità di fronte a Dio rispetto anche a Sodoma, è ripreso anche questo linguaggio profetico da Gesù nel Vangelo di Matteo al capitolo undicesimo. Vado subito al finale perché è la sintesi, dice: perché se in Sodoma fossero avvenuti miracoli compiuti in te, cioè Cafarnao, oggi ancora essa esisterebbe. Ebbene, io vi dico, nel giorno del giudizio avrà una sorte meno dura della tua. È lo stesso tipo di linguaggio, come posso dire, per sottrazione, cioè hanno fatto di meno di quanto hai fatto tu.
Passi per Samaria come sorella, ma che Sodoma sia la sorella di Gerusalemme, cosa strabiliante. Poi c'è di peggio, c'è di più strabiliante ancora, ma c'è la restaurazione di Sodoma. Ma se uno legge la Genesi, cioè Sodoma rimane, deve rimanere, anche se uno legge il Nuovo Testamento, Gesù, presupposto del detto di Gesù è che Sodoma è l'emblema, ecco, per sempre, in eterno, della punizione inappellabile, non si può. Qui c'è la restaurazione di Sodoma prima di quella di Gerusalemme, che quel, il punto è quello. Samaria e Sodoma saranno restaurate prima di te. Ma poi c'è l'affermazione generale, cioè che Sodoma e Samaria e Sodoma, che tu hai peccato più di loro. Ma è difficile da Ezechiele vede così. Ma è possibile questo? Cioè Gerusalemme ha peccato più di Sodoma, più di Samaria, sì. E questa è l'affermazione qui. Tu non ti rendi conto. E rispetto alla domanda che è vero, al versetto 49 è diverso dalla Genesi, anche se credo che ci sia un accenno anche nella Genesi, adesso non sono sicuro, cioè sul peccato sociale, non soltanto il peccato morale, ecco, sessuale, la depravazione, ma c'è anche la violenza, mi pare, in un testo, in un passaggio del genere. Ma in ogni caso qui è molto più specifico, questo è vero, qui non si ricordano, si ricorda la Sodoma come una piena di ricchezza e di possibilità, che non ha in nessun modo, ha trascurato totalmente i poveri, i miseri, non ha fatto niente, quindi c'è un grande peccato sociale, diciamo, ecco, per cui è condannata, qui si ricorda questo. È certamente diverso, è un'altra visione rispetto alla Genesi, dove forse in primo piano, anche con l'episodio che viene raccontato, c'è l'aspetto, la depravazione, ha superato ogni legge che Dio ha scritto nel cuore dell'uomo. Però c'è appunto la restaurazione anche di Sodoma, quindi non si può mai dire l'ultima parola, cioè, nella Genesi sembra l'ultima parola, però qui, secondo Ezechiele. E poi c'è il fatto, probabilmente, io ricaverei questo anche da altri testi, che la punizione non è sufficiente a raggiungere quello che Dio vuole raggiungere. Perché la vergogna di se stessi avviene dopo la restaurazione, non prima. E questo mi sembra molto esplicito qui, molto sottolineato. E quello è il fine di tutto. che Gerusalemme si renda conto, e si vergogni in questo senso, si renda conto delle sue azioni. E questa, la vergogna, avverrà dopo la restaurazione, il che fa presupporre che la punizione, per quanto possa avere una funzione, secondo Ezechiele non è risolutiva. E lo scopo finale che Dio vuole raggiungere lo dovrà raggiungere ricoprendo di beni di nuovo Gerusalemme. E allora, di fronte a questo, cioè di fronte all'incredibile bontà di Dio, si ricorderà, si renderà conto che le sue azioni erano cattive. Mi sembra che questo sia un pensiero che in Ezechiele ritornerà al capitolo 36, perché noi ricordiamola tutta la parte positiva, bellissima, no? Cioè io vi prenderò dalle genti, vi purificherò con acqua pura e vi condurrò nella vostra terra, vi toglierò da voi il cuore di pietra, vi darò un cuore di carne, metterò il mio spirito dentro di voi, eccetera, eccetera. Ma poi finisce dicendo, il versetto 30, 31, eccetera, e allora vi ricorderete, vi renderete conto che la vostra condotta non era buona. E insiste, capitolo 36, dicendo: io faccio questo per me, cioè non lo faccio sulla base della vostra conversione, che non c'è, ecco, ma sulla base del mio nome. Siccome voi siete, il mio nome è legato a voi, se io non vi restauro, tutto il mondo dirà, quindi ormai Dio è legato a questa Gerusalemme e quindi deve restaurarla e raggiunge lo scopo soltanto restaurandola, cioè, e anche qui mi sembra che sia questo il punto. Rimane un certo aspetto, non di punizione chiaramente, qui è invece la restaurazione, ma un certo aspetto di rivalsa da parte di Dio, è una rivalsa. Dio non riesce a raggiungere quello che vuole raggiungere con la punizione, e allora lo raggiunge con un patto eterno, che qui mi pare centrale qui. Il patto eterno non si può più rompere, sarà Lui a far tutto, farà un patto eterno, ecco, sarà Lui a ricordarsi, siccome Gerusalemme non si ricorda con la punizione del tempo della giovinezza, sarà Lui a farlo. E mi sembra che questo sia il punto qui, che esprime la speranza più grande questa, no? Che nonostante tutto, alla fine, ecco, Dio non rinuncia al suo progetto, non rinuncia, nonostante però non solo l'infedeltà, ma l'incapacità di Gerusalemme di rendersi conto anche mediante la punizione. Mi sembra una cosa su cui riflettere, questo mi sembra una cosa immensa, e soprattutto perché è ripetuta, ecco, anche altrove, non è un puro passaggio, qui è proprio il pensiero di Ezechiele. Forse si trovano riscontri, e non ci ho pensato, anche in altri testi, in qualche altro testo anche si trova questo riscontro, in cui cioè perché c'è una discussione anche nella esegesi rabbinica, molto più tardi ovviamente, ma c'è una discussione, cioè deve venire prima la conversione o prima la salvezza? Ci sono testi in cui ricordiamo: convertitevi e io mi convertirò a voi. Prima convertitevi, poi io mi convertirò. Oppure viene prima la salvezza e dopo viene la conversione? Si discute alquanto su questo, perché tutti, l'una opzione come l'altra, io adesso non ho presente, ma una opzione come l'altra hanno ambedue un fondamento, e ambedue sono vere, perché sono vere, rimangono vere anche nonostante queste promesse, che alla fine salvano Dio nella sua
nel suo amore, nella sua onnipotenza, nel suo amore onnipotente, che Dio non, alla fine vince, ecco, cioè il suo scopo lo raggiunge, che è la salvezza. E nonostante queste ci rimangono vere le altre pagine di, che sono evidentemente necessarie. Se vi convertirete, anch'io mi convertirò. Questo io non credo che si possano cancellare. Anche nel Nuovo Testamento troviamo questa logica, ma c'è un'altra logica superiore, diciamo, e che questo non significa che la salvezza dipenda unicamente dalla conversione dell'uomo. La salvezza alla fine dipende dalla decisione, dalla volontà e dall'amore di Dio. Ecco, preghiamo insieme. Perseveriamo nel chiedere al Signore la salvezza per tutti e anche i beni della pace, della concordia, della giustizia. Diciamo: ascoltaci, Signore.
Preghiamo per la Chiesa, perché sia madre amorevole di tutti gli uomini, perché sappia richiamare i suoi figli sempre alla conversione. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo il Signore perché sostenga, alimenti dentro di noi il ricordo della sua bontà verso di noi, il ricordo di tutti i suoi atti di salvezza. Preghiamo. E chiediamo sempre al Signore il dono della pace per noi, per tutti gli uomini, per tutti i paesi e le città nelle quali invece la violenza opprime i poveri. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo sempre per la situazione a Gaza, per tutti quelli tantissimi che soffrono, per i bambini, per quanti sono disperati, e perché davvero si fermi questa tragedia. Preghiamo.
Preghiamo per tutte le famiglie che hanno partecipato qui ieri alla messa e poi a un incontro insieme, perché il Signore, per le loro famiglie, preghiamo.
C'è il ricordo della mamma di Andrea, Angiolina, ecco, ricordandola ricordiamo anche il papà, il fratello e tutta la sua famiglia. Preghiamo.
La guerra in Medio Oriente, secondo mi sembra che sia in un punto molto critico. Da una parte si sta sviluppando un patto, un accordo di pace, dall'altro ci sono altri morti, e tra i soldati anche gli Stati Uniti. Per cui credo che in questo tempo bisogna anche ancora moltiplicare la preghiera, renderla più fonda. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore. Preghiamo sempre per coloro che contribuiscono di più alle decisioni rispetto alle guerre, perché sentano il giudizio di Dio. Preghiamo.
Ieri abbiamo avuto un bel incontro consolante con le famiglie cosiddette del nord. Preghiamo per tutti loro, soprattutto per quelli più lontani come distanza fisica da noi, perché possiamo sentirli veramente vicini, portarli nella preghiera, nell'affetto, nella fraternità.
e anche trovare modi concreti di incontro. Preghiamo.
Ascolta, Signore. Presentiamo al Signore anche tutte le altre intenzioni, particolarmente degli ammalati e di quelli che ci ascoltano, ci seguono nella nostra quotidiana Eucaristia. Preghiamo. Ascolta Dio le nostre preghiere e accresci in noi la fede e la speranza per Cristo nostro Signore.
Amen.